fior di loto.
Normalmente, quando noi parliamo di corpo fisico, dovremmo avere una visione più ampia di quella che ordinariamente abbiamo. Anche il corpo fisico è un'entità complessa. Potremmo fare anche questo esempio. Se noi vedessimo l'essere umano composto soltanto delle sostanze minerali che lo compongono, dovremmo domandarci come mai rimaniamo sempre gli stessi anche a distanza di 7 anni quando la sostanza è totalmente cambiata.
Quando ho letto il titolo della rubrica Uomo che cerca, ho provato a immedesimarmi in questa definizione e inizialmente ritengo che l'evoluzione derivi dal cercare. Però in una seconda fase, secondo me la vera evoluzione non sta nel cercare, ma nell'ascoltare. Secondo me l'uomo che ascolta trova di più dell'uomo che cerca, perché il cercare è condizionato da un cercare qualche cosa e quindi l'attenzione è rivolta all'oggetto che si sta cercando o all'esperienza che si sta cercando. E quindi si genera dell'aspettativa che solitamente funge un po' da elemento ipnotico e distrae da tutto ciò che c'è intorno. Mentre l'uomo che ascolta riesce a vedere di più il contesto nel quale è immerso.
E buon pomeriggio, ben ritrovati a esplorare le nostre profondità grazie anche alle parole di Federico Mana, istruttore di apnea. Tra il 2007 e il 2011 stabilisce 8 primati. Nel 2008 fonda Moving Limits, rivolto al mondo del benessere attraverso l'apnea e lo yoga. Le parole di Federico Mana ci diranno di un'esperienza esistenziale straordinaria, profonda, che condivideremo nella seconda parte di questa puntata. E subito Raffaella Stäubli-Venturini, docente e divulgatrice di Scienza dello Spirito, secondo Rudolf Steiner.
Proviamo a osservare quello che è il corpo fisico. L'altra volta abbiamo visto l'uomo come tripartito, con un corpo fisico, un'anima e uno spirito. In realtà l'uomo è così complesso, ma intanto lo vediamo in questi 3 elementi. E del corpo fisico sembrerebbe quasi assurdo dover stare a parlare. Tutti pensiamo di conoscerlo, tutti lo sperimentiamo, lo indossiamo, lo possiamo toccare, percepire, lo analizziamo, però magari cerchiamo di vederlo oggi da un'angolazione un po' diversa, un po' più attenta. Che noi normalmente quando pensiamo al corpo fisico pensiamo a un pezzo di materia, ed è vero, lo possiamo veramente percepire così. E in questa materia ci sono tutti gli elementi, tutti i minerali, tutte le sostanze che ci sono anche nel mondo esterno, naturale, fisico, organico. Però se vogliamo essere veramente osservatori attenti, dovremmo dire che se noi considerassimo il corpo fisico umano come sostanziato di tutta la materia che c'è nel mondo che ci circonda, vuol dire che stiamo guardando il cadavere umano, perché è il cadavere quello che presenta proprio questa costituzione, cioè un corpo costituito di materiale, minerali, che però in quel momento cosa fanno? Cominciano a prendere ognuno la sua strada e il corpo si decompone. Nel momento in cui sono attive solo le forze minerali, il corpo in realtà cessa di esistere, ma entra il processo di decomposizione e ogni sostanza vuole ritornare, seguire le sue leggi e ritornare da dove è venuta. Dovremmo domandarci perché questo non succede prima. Cosa c'è di diverso tra un corpo vivente e un cadavere? Perché allora possiamo varcare una soglia. E possiamo riconoscere come c'è qualcos'altro all'interno del corpo fisico, strettamente legato ad esso, che impedisce durante la vita a tutte le sostanze fisiche e minerali che lo compongono di seguire la loro via, ma di sottostare come una direzione che le tiene in una determinata forma.
Vida, firmamento, e a cada momento.
ed è proprio il principio della forma. C'è una forza che è una forza formatrice che sottomette tutte queste sostanze a una legge, che è la legge del mio corpo fisico, con una determinata forma che si mantiene anche nella metamorfosi della crescita. Ed è come se quest'altra corporeità, che non è fisica, ma è invisibile, ma noi ne possiamo vedere gli effetti, se non la possiamo vedere con i sensi ordinari direttamente, possiamo vedere gli effetti. E gli effetti sono quelli di portare vita nelle sostanze minerali che di per sé non hanno vita, di portarle nel processo di metamorfosi e di sottometterle all'ordine del mio essere e del mio corpo. Se io introduco attraverso l'alimentazione o la respirazione una sostanza esterna che non smette di ubbidire alle sue leggi per sottostare alle mie, io ho l'allergia. Se io introduco una sostanza fragola che continua a rimanere fragola quando io voglio che diventi Raffaella, io in realtà manifesto un'allergia, cioè un rifiuto di questa sostanza. E questa è la lotta incessante, un lavoro assiduo di questo corpo della forma, che viene anche chiamato corpo eterico o vitale, proprio perché porta a vita la sostanza inorganica, una lotta assidua che dura tutta la vita per tenere queste sostanze assoggettate alla mia forma e al mio essere. Nel momento in cui con la morte questa corporeità sottile, potremmo definirla, si stacca, il corpo abbandonato a se stesso risponde alle leggi di natura e si decompone. Quindi normalmente quando noi parliamo di corpo fisico dovremmo avere una visione più ampia di quella che ordinariamente abbiamo. Anche il corpo fisico è un'entità complessa. Potremmo fare anche questo esempio. Se noi vedessimo l'essere umano composto soltanto delle sostanze minerali che lo compongono, dovremmo domandarci come mai rimaniamo sempre gli stessi anche a distanza di 7 anni quando la sostanza è totalmente cambiata. Un esempio classico che si fa è quello del lupo. Anche gli animali cambiano tutta la sostanza nell'arco di tot anni, il lupo non so quanti. Però se io penso a un lupo che per tutta la vita mangia solo agnello, mi dovrei domandare perché alla fine io ho un lupo e non ho un agnello. Se noi pensassimo a un corpo fisico determinato solo dalle sostanze che lo compongono. In realtà non è così. E quindi se noi pensiamo a un corpo fisico di questo tipo, in realtà stiamo pensando solo a un cadavere. Ma noi ben sappiamo che non ci portiamo addosso un cadavere.
Raffaella Stäubli Venturini sarà con noi anche giovedì prossimo per altre indagini.
Fior di loto.
Il mare è l'unica entità che può contenere la totalità, accoglie le forze e le debolezze senza giudizio, non elogia e non condanna, ma ricorda costantemente chi si è, che siamo ospiti e che facciamo parte di un contesto infinito. Il mare è lo specchio dell'anima, amplifica le sensazioni belle, ma anche quelle brutte. Il mare è come l'uomo, iracondo, torbido e turbolento, ma anche meraviglioso, calmo e limpido. Così scrive Federico Mana sul suo sito www.federicomana.com. Lo ascoltiamo insieme.
Finché ho cercato di scendere in profondità, non sono riuscito a scendere in profondità in mare in apnea, perché ero focalizzato sul raggiungimento del risultato. Nel momento in cui ho smesso di cercare, ho iniziato ad andare in mare per ascoltare, per divertirmi e per guardare quello che avevo intorno, mi sono ritrovato ad andare più in profondità. Perché? Perché non c'era l'ipnosi e lo stress della performance in questo caso.
Dell'esame.
Esatto. Esatto. Sì, sì. E quindi l'uomo che ascolta è una definizione che amo profondamente.
Quindi non chi cerca trova, ma chi ascolta trova.
Chi ascolta impara a trovare se stesso e poi a secondare se stesso, nel senso che ascoltando è più facile comprendere la propria natura, anche se a volte è scomoda. Io ricordo a 27 anni ho fatto il percorso classico, università, studi, lavoro, carriera, e ascoltando mi sono guardato allo specchio e ho detto: vabbè, ma questa non è propriamente la mia vita. E da ufficio e carriera classica sono tornato al... mi ritengo un animale da cortile, quindi sono tornato tra polvere, sabbia e mare. Il mare amplifica, ritengo sia un amplificatore delle emozioni, soprattutto sia una sorta di specchio dell'anima, perché il mare, l'acqua, nasce come nostro elemento, nel senso che passiamo i primi mesi di vita nel liquido amniotico, che è una sostanza simile all'acqua, ma poi ne usciamo e ci dimentichiamo di questa nostra natura. E quando ci torniamo non siamo propriamente a nostro agio, siamo degli esseri terrestri. In realtà nel mare le emozioni ritornano a galla in modo molto importante. Lo ritengo uno specchio dell'anima perché penso che in mare non ci si possa mentire. Per poter stare bene nel mare è necessaria una cosa, che è l'abbandono. Per poter godere del galleggiamento, del rilassamento nell'acqua,
della leggerezza,
bisogna lasciare andare, perdere il controllo, cosa che tendenzialmente non sappiamo fare molto bene. E finché vogliamo controllare, l'acqua ci sbatte in faccia tutto quello che noi siamo e tutto quello che abbiamo dentro, quindi diventa un amplificatore sia delle cose belle che delle cose brutte. Quando ci si impara ad abbandonare, a lasciare che le cose accadano, a mollare, a perdere il controllo, allora lì si ascolta e accadono cose belle. Io ricordo quando un filosofo, stavo parlando con un filosofo e lui mi chiese: che cosa senti quando sei in profondità? E io ho due sensazioni discordanti quando sono in acqua, che è il fatto di sentirsi immensamente grande per le sensazioni di gioia che prendono possesso di me, ma parallelamente mi sento molto piccolo perché sono nell'infinito, sono nell'immenso. Però la cosa bella è che mi sento parte di questa cosa infinita. L'affermazione che mi fece molto riflettere di questo filosofo è che sentirsi parte dell'infinito, dato che è infinito, significa essere infinito, perché una parte di una quantità infinita è comunque infinita. È comunque infinita. E questa fu una riflessione che mi piacque molto. È un cambiamento, e a volte mi chiedono che lavoro fai, e io rispondo l'apneista, comunque vivo di mare, quando in realtà penso che più che un lavoro sia diventata una vera e propria vocazione, nel senso che ormai l'acqua fa parte del mio quotidiano. Le scelte importanti che devo fare cerco di farle in acqua, perché riesco a rimanere focalizzato di più sulla mia natura e non lasciarmi distrarre dagli innumerevoli input che ho intorno e che magari non mi appartengono. È un cambiamento importante che porta tante gioie sotto certi aspetti, ma ti tira fuori anche da altri contesti, nel senso che inevitabilmente il tuo contesto cambia profondamente, nel senso che quando i tuoi interessi sono molto orientati su questo mondo, cambia anche il tuo modo di interagire con le persone, cambiano i tuoi rapporti con le persone, non sempre vieni compreso, però fa parte del gioco.
Quanto è difficile o quanto è facile proiettare a terra quello che tu senti sott'acqua?
Ma è una cosa che ti porti dentro, quindi in realtà non proietti, tutto accade, nel senso che quando questa cosa fa parte di te, significa che hai appreso. Apprendere è avere la possibilità di studiare un qualche cosa di nuova, di metterlo in pratica attraverso la sperimentazione, quindi tutta la fase di inizio, quando iniziavo a fare apnea, iniziavo ad andare in acqua, a esplorare. E poi il vero e proprio apprendimento è quando questo sperimentare diventa pratica di tutti i giorni, quindi diventa un tuo comportamento quotidiano. Quindi in realtà dall'apprendimento cambia lo scenario. Tu sei protagonista del tuo film, della tua vita, cambia lo sfondo. Mm-hmm. Quindi cambiano le persone che hai intorno, cambiano i rapporti, tutto cambia intorno a te, quindi tu ti porti un pezzo di mare, tu sei un pezzo di mare all'asciutto fuori.
Ai tuoi figli cosa racconti? O come racconti queste tue esplorazioni?
Penso che il miglior insegnamento non sia orale, ma sia l'esempio. Io non chiedo ai miei figli di andare in mare, non gli propongo di nuotare con le pinne, non gli propongo di fare apnea, non voglio che essi siano la mia proiezione, la mia continuazione. Loro vedono come papà si diverte nell'acqua e quindi se è una cosa divertente e giocosa mi chiedono di farlo e gioco insieme a loro. Io vivo l'amore per l'acqua con loro e automaticamente loro imparano a godere in modo gioioso con l'acqua. Penso che il miglior insegnamento sia e il più credibile sia attraverso l'esempio e non attraverso la parola.
Che definizione dai al limite?
Che è una cosa che si sposta, nel senso che...
Quindi non esiste?
Il limite non esiste, nel senso che ogni volta che c'è un limite, se siamo curiosi e abbiamo voglia di evolvere, ci avviciniamo al nostro limite. E questo avvicinamento fa sì che aumenti il grado di coscienza, il grado di consapevolezza, e quando ci si avvicina, quello che accade è che il limite si sposta un po' più in là. E quindi si percepisce ciò che prima era limite come una cosa assolutamente irraggiungibile. E il limite è sempre un pochettino più in là. Ciò non significa che è una rincorsa al limite, ma è un percorso di crescita personale. La ricerca del limite ci sta nel momento in cui uno asseconda la propria natura. Farlo come fine a se stesso si ritorna al concetto di avere l'aspettativa di oltrepassare il limite, però lì diventa, soprattutto poi nello sport dell'apnea, diventa rischioso.
Secondo te l'acqua, il mare, si presta di più rispetto alla terra a superare o fare questo genere di esercizio?
No, non penso. Penso che il mare o l'apnea o gli sport acquatici non siano la via o il percorso, ognuno c'ha il suo. Io mi sono trovato, penso di aver riconosciuto in me questa natura. C'è chi trova il proprio senso del limite nell'arrampicarsi a una montagna, c'è chi lo trova andando in bicicletta, c'è chi lo trova fotografando, c'è chi lo trova sperimentando nel lavoro, cioè ognuno gratifica se stesso e asseconda la propria natura a proprio modo. L'importante è comprendere la propria natura.
Tu hai scritto che il mare è la totalità.
Io ho scritto che il mare può contenere la totalità. Nei rapporti umani, soprattutto quelli più confidenti, quindi con le persone con le quali dobbiamo passare molto tempo della nostra vita o gran parte della nostra giornata, non possiamo esprimere tutto noi stessi, perché devono esserci... Sono e forse probabilmente è giusto che ci siano dei segreti o delle maschere. Non possiamo riversare su altri la nostra totalità. Anche perché poi l'essere umano tende al giudizio, tende allo scontro quando non è d'accordo. Quindi in realtà il mare a oggi è l'unico posto dove io mi sento completamente accettato per ogni parte mia, bella e brutta, che posseggo, perché poi ognuno di noi ha i propri scheletri, i propri mostri interiori e le proprie parti belle. Quando sono nell'acqua sono io completamente, con tutto quanto, e tutte queste sfaccettature, tutte queste identità sono lì, riescono a convivere perché sono abbracciato da un qualche cosa che non giudica ma che ascolta i tuoi intenti.
Federico, grazie mille per averci dedicato questo tempo e a questo punto ti auguriamo buone esplorazioni, con la speranza che chi ci sta ascoltando in questo momento abbia voglia anche solo di immaginarsi un tuffo a mare.
Grazie dell'ospitalità e vi auguro un buon blu.
In chiusura di edizione rubo ancora un pensiero dal sito di federicomana.com. Quando si sta in mare non si possono imporre le proprie regole, ma si deve ascoltare se si vuole godere del suo consenso. La sola cosa che si può fare è abbandonarcisi. un augurio. Buona continuazione d'ascolto a tutti da Sara Tognola. Da risentirci presto.